Amici all'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella con Non Solo Sport. Oggi andiamo, per così dire, idealmente nella sede del Centro Sportivo Italiano, che alcuni giorni fa ha presentato la Junior Team Cup, cioè il campionato di calcio per oratori, che quest'anno, come già è successo in altre edizioni, si sposa in maniera anche abbastanza stretta a quello che è il calcio professionistico. Ne parliamo subito con il presidente del CSI, Vittorio Bosio. Benvenuto presidente a Non Solo Sport.
Buongiorno.
Il CSI, i calciatori, i giovani calciatori del CSI scendono in campo con il calcio di Serie A. Possiamo intitolare così questa Junior Team Cup, cioè il campionato tra oratori che avete presentato da pochi giorni e che sta per iniziare tra qualche settimana. Ecco, quali valori ispirano questo campionato?
Lo sport dell'oratorio che incontra lo sport professionistico, la ribalto, lo sport professionistico che incontra gli oratori e che prova a mettersi in dialogo anche dal punto di vista educativo. Credo che qualcosa da dire ce l'abbiamo anche noi, cioè siamo alla quinta edizione con la Junior Team Cup e credo che la Junior Team Cup abbia dato tanto ai nostri oratori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi in un torneo nazionale, di incontrare le squadre di professionisti, le squadre di Serie A, i giocatori, i ragazzi, queste cose le vivono con grande emozione, pertanto credo che sia una cosa bella, ma credo anche che le società di Serie A abbiano trovato nel sorriso dei ragazzi e nella gioia dei ragazzi un modo per tornare un po' a essere quello che si era quando si è incominciato.
La scelta di giocare praticamente insieme ai calciatori di Serie A, le partite della Junior Team Cup verranno disputate poco prima di alcuni incontri del nostro campionato, è quasi un modo per far dialogare questi due mondi apparentemente lontani?
Che hanno molto da dirsi, sono apparentemente lontani, ma guardi, io l'ho vissuto anche alla presentazione, c'erano due giocatori, uno della Roma e uno della Lazio di Serie A, e ho visto anche in loro una grande emozione nell'incontrare i ragazzi, perché si sono rivisti quando anche loro avevano incominciato a giocare sui campetti dell'oratorio e siccome l'esperienza parte da lì e poi la si perde di vista magari e si perdono di vista anche i valori, credo che qualche volta faccia bene a tutti ricordare quello che si è stati e quello che si dovrebbe rimanere. I ragazzi hanno molto da insegnare, hanno molto anche solo per il modo che hanno di vivere l'attività sportiva, gioia, gratuità, felicità, insomma hanno molto da insegnare.
Ecco presidente Bosio, è un modo anche di investire sul calcio del futuro, nel senso che alcuni di questi giovanissimi che calcano i campi di gioco un giorno forse diventeranno dei campioni e avranno la possibilità di portare con sé dei valori importanti.
Sì, credo che questo sia l'obiettivo naturalmente, anche se si parte migliaia, poi dopo ad arrivare a quell'obiettivo di fare il professionista credo che ci arrivi una piccolissima percentuale. Però credo che sia stimolante anche per i ragazzi pensare di poter fare una professione come quella del calciatore e credo però che quell'aspirazione, se accompagnata dai valori che si portano appresso dalla propria squadretta di oratorio, risulterà essere una professione un po' più qualificata e un po' meno stressante.
Ecco, questo che aleggia nella Junior Team Cup per il Centro Sportivo Italiano è lo stesso spirito che aleggia invece in tutte le altre iniziative che riguardano anche altri sport, i cosiddetti sport minori, con una brutta parola li chiamiamo così, ma insomma sono sempre attività interessanti, bellissime e che viste poi in prospettiva ci portano molte più medaglie del calcio alle Olimpiadi.
Sì, è proprio brutto chiamarlo sport minore, anche se siamo abituati a chiamarli così, però tutti gli sport dovrebbero avere la stessa dignità, anche se tante discipline sportive finiscono per avere un minimo di visibilità e di notorietà quando si fanno le Olimpiadi. Ci ricordiamo solo lì perché vinciamo le medaglie, guarda caso le vinciamo negli sport che consideriamo minori. Però per tutte le attività sportive deve esserci pari dignità e deve esserci anche la possibilità per i ragazzi di scegliere lo sport che sentono di poter fare nel miglior modo e che gli piace di più. Noi siamo fortemente impegnati nella polisportività, il Centro Sportivo Italiano propone tantissime attività che facciamo e nelle nostre società sportive, all'interno dei giocatori, proprio per dare la possibilità a tutti di scegliere un'attività che sia confacente alle proprie capacità.
Presidente Vittorio Bosio, un'ultima domanda: come il centro sportivo, come gli sport curati da voi hanno vissuto questo anno così particolare?
Credo che ci abbia insegnato molto le parole di Papa Francesco sul giubileo, sulla misericordia, sull'accoglienza. Credo che ci abbiano detto molto. E lo sport sta facendo la sua parte, sta provando a fare la sua parte, per esempio nell'accoglienza di quelli che tante volte consideriamo diversi, che si avvicinano al nostro paese per le ragioni che conosciamo bene. E in questo lo sport è stato bravo, e quello che mi auguro è che le società sportive continuino a fare accoglienza e a mettere al centro del proprio agire, delle proprie attività, la persona. Questo sarà l'obiettivo dei prossimi anni, portandoci proprio appresso l'esperienza del Giubileo della Misericordia, che credo ci abbia insegnato questo, ci abbia insegnato che siamo tutti fratelli e dobbiamo fare in modo di stare insieme, di condividere anche le fatiche degli altri.
E del resto noi siamo stati i primi testimoni di come il CSI riesca a mettere insieme giovani di etnie diverse, normodotati e diversamente abili e così via.
Credo che questo sia proprio l'obiettivo del CSI. Il CSI deve fare questo, è stato il punto di partenza, perché abbiamo incominciato, le nostre radici vengono da lì, abbiamo iniziato nell'ultimo dopoguerra, proprio per dare la possibilità a tutti di poter fare anche un'attività sportiva che aiutasse a venire fuori da una situazione in cui eravamo precipitati con la guerra. Oggi ci sono altri che hanno questi bisogni e credo che noi dobbiamo sapere andare incontro a queste necessità.
Grazie Presidente Vittorio Bosio, Presidente del Centro Sportivo Italiano, grazie per essere stato con noi. Verremo a tifare allora le squadre degli oratori alla Junior Team Cup. Grazie.
Vi aspettiamo volentieri. Buona giornata a lei e agli ascoltatori.
Grazie. Seconda parte di Non Solo Sport per i commenti e le analisi sull'attualità. Cominciamo col campionato di calcio, col derby di ieri tra Milan e Inter, terminato con un rocambolesco 2-2, ma che passerà la storia forse come il primo China derby della storia calcistica italiana. Almeno questa è la definizione che ne dà il nostro ospite. Carlo Nesti, benvenuto a Non Solo Sport.
Un caro saluto a lei e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia, partendo proprio da questo argomento. È stato il primo China Derby della Madonnina, visto che l'Inter è di proprietà cinese con la Suning, che è un colosso dell'informatica, e il Milan sta per diventarlo attraverso un'accordata, per la verità ancora piuttosto misteriosa, con nomi come Alibaba e Hutchinson Whampoa. Qui io vorrei uscire, come nelle nostre caratteristiche, dal gioco per rispondere ai tanti che ancora si chiedono: ma perché la Cina in Italia e all'estero si è buttata sul calcio? È incredibile, ma nonostante il predominio economico contemporaneo su qualsiasi valore, c'entrano più in questa risposta orgoglio e passione che non soldi e guadagno. E mi spiego. Destino vuole che il presidente della Cina, Xi Jinping, sia un grande appassionato di calcio, sport considerato nel suo paese solo un fenomeno d'élite e non di massa. 3 anni fa una cocente sconfitta della nazionale cinese, Cina 1.300.000.000 di abitanti, contro la Thailandia 65 milioni di abitanti per 5-1, lo ha indignato e lo ha convinto a cercare il riscatto. Da quel momento il presidente della Cina ha pianificato un investimento di qualcosa come 850 miliardi per i prossimi 10 anni, nel quale rientrano acquisti di società calcistiche come Inter e Milan, diritti televisivi e formazione di calciatori nelle scuole.
Insomma, una bella prospettiva per il colosso cinese, che mette un piede importante anche nello sport qui in Occidente, in Europa. Ecco, Nesti, lo sport è però fatto chiaramente anche di risultati e dei simboli che rappresentano vittoria e affermazione, ad esempio le medaglie d'oro olimpiche, che rappresentano un prezioso ricordo. Proprio da questi microfoni Livio Berruti ci ha rivelato che la sua di Roma 60 nei 200 piani è custodita in una cassetta di sicurezza. Ecco, quella invece dell'italiano Garozzo, oro nel fioretto a Rio de Janeiro, ha avuto forse insomma una storia un po' travagliata, è stata sottratta allo schermidore e poi misteriosamente ritrovata. Qual è il suo commento, Nessi, su questa vicenda?
In effetti la medaglia d'oro rubata il 29 ottobre all'Olimpionico di Scherma, Daniele Garozzo, era finita in un cassonetto della spazzatura a Torino, quindi il suo destino purtroppo era segnato. Però cosa è successo? L'ha vista brillare in mezzo ai sacchetti dell'immondizia una signora che ha subito trovato la maniera di far avvertire il fiorettista che era impegnato a Tokyo per una gara di Coppa del Mondo. La verifica dell'autenticità della medaglia è stata effettuata, appena Garozzo l'ha saputo, da un suo amico avvisato appositamente. E Garozzo ha detto grazie, mille volte grazie alla signora Mara, così si chiama, che mi ha contattato tramite i social. È stata di una gentilezza unica, le farò un grande regalo, la inviterò a Torino a una gara di Coppa del Mondo e poi a cena, lei e tutta la sua famiglia o chi vorrà venire con lei, speriamo che la signora non ne approfitti troppo naturalmente. Quindi una storia a lieto fine, io direi che spiega due cose: come anche nello sport business una medaglia possa per fortuna ancora valere per un atleta più di certe mostruose retribuzioni economiche, e come il web, se usato bene, possa essere uno strumento positivo indispensabile di comunicazione e di solidarietà.
Ecco, insomma, un campione Garozzo a cui è andata bene, per così dire, perché insomma la sua medaglia ora è al sicuro. Ma per creare campioni lo sport, questo l'abbiamo detto tante volte, deve diventare parte integrante della cultura di un paese, quindi avere un ruolo importante già nelle scuole di ogni ordine e grado, invece nelle scuole elementari, per esempio di Milano, ma direi non solo del capoluogo meneghino, l'educazione fisica è sempre più, per così dire, una sorta di fantasma, è vero, Nesti?
Sì, questo purtroppo è un pianto non greco ma italiano che continua. Noi continuiamo ad essere gli ultimi in Europa a livello di ore di sport e di educazione fisica, mentre in Italia e nel mondo un bambino su tre è obeso, e già questo dovrebbe naturalmente risvegliare certi animi. L'attività fisica a scuola per i più piccoli, o meglio l'educazione motoria, resta una disciplina che rimane nell'angolo rispetto alle altre. A volte il problema riguarda le palestre, cioè le annose difficoltà legate agli impianti, soprattutto nel sud Italia. Molto spesso però è semplicemente, questo che è grave, una ragione culturale. Marco Bussetti, provveditore di Milano con una formazione alle spalle che arriva proprio dalle scienze motorie, dice: mi rendo conto che ormai una delle prime domande che rivolgono le famiglie quando devono iscrivere i bambini è: ma si fa sport? Infatti è risaputo fra i genitori quanto sia importante il movimento nell'età evolutiva, ma alle primarie gli specialisti non sono previsti, e questo è un nodo fondamentale. Pensate, appena 2 ore al mese, quindi questi specialisti entrano nelle classi soltanto 2 ore al mese ed è veramente una vergogna.
Vabbè, insomma, è inutile fare il paragone con gli Stati Uniti o altri paesi in cui invece la cultura fisica è altrettanto importante come la cultura insomma tutto tondo. Grazie.
Ma certo, anche Francia, Inghilterra, Europa, sì. assolutamente.
Dobbiamo fare ancora tanti passi in avanti in questo campo.
Sicuro.
Grazie Carlo Nesti per averci raccontato, ecco, questo aspetto importante su cui la nostra società deve progredire. Grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Bene, sempre Non Solo Sport in compagnia di Giancarlo Lavella, questa è la terza parte, la parte che di solito dedichiamo a una storia sportiva. Oggi parliamo di tutte quelle volte in cui lo sport guarda al mondo della disabilità. ottenendo dei risultati importanti. Lo facciamo insieme a Mario Loguercio, che con la sua associazione di recente proprio ha vissuto un'esperienza del genere. Mario Loguercio, benvenuto a Non Solo Sport.
Buongiorno a tutti.
Ecco, raccontaci di che cosa si tratta. Voi avete utilizzato lo sport del calcio, insomma lo sport più popolare, a vantaggio di quale disabilità?
Allora, di disabilità a livello di salute mentale. Io è da tanti anni che lavoro nella salute mentale, e dal 93 abbiamo cominciato a fare un po' di terapia, diciamo, con il calcio. E dal calcio poi si sono sviluppati vari altri sport, tipo la pallavolo, il nuoto, le bocce di recente. E dopo tanti anni abbiamo deciso di fare un'Olimpiade, un Giochi senza frontiere, diciamo, con altre ASL, con altre strutture, sempre del disagio mentale.
Ecco, è importante applicare lo sport a queste disabilità, perché avete ottenuto dei risultati concreti?
Certamente, innanzitutto si sono abbattuti i ricoveri e poi l'aggancio con le strutture psichiatriche è molto importante, lo sport, perché i pazienti riusciamo ad agganciarli, perché verso le strutture, diciamo, per lo stigma, per la vergogna, diciamo, anche la paura di andare a questi servizi, non si rivolgono. Invece con lo sport aggiriamo un po' questa tematica e partecipando allo sport poi si inseriscono anche nei servizi e un reintegro della vita sociale poi piano piano.
Ecco, non abbiamo detto il nome della tua associazione, che come tu ci hai sottolineato lavora in concomitanza con le ASL territorio italiano.
Diciamo, una costola della nostra ASL. E la nostra associazione si è formata nel 1993.
Ecco, come si chiama?
Associazione Polisportiva Il Gabbiano di Roma 1993. E ne fanno parte vari altri colleghi miei che lavorano sempre nella disabilità, anche volontari, familiari, persone normalissime, diciamo, che tipo il barista, il parrucchiere che viene a giocare con noi a pallone. Siamo tutti insieme, diciamo, è una famiglia, non si parla di salute mentale nel certo. Nostro circolo, diciamo, circolo sportivo.
Ecco, proprio di recente avete dato vita ad uno di questi momenti che, come tu hai detto, hai definito una sorta di Olimpiade di Giochi senza frontiere, proprio a Roma, e c'è stata anche la possibilità di incontrare Papa Francesco. Raccontaci un po' come si è svolto tutto questo.
Diciamo, Papa Francesco in persona proprio no, è stato bello, però siamo stati all'udienza in Piazza San Pietro, che è stata sempre commovente. E niente, questo evento è al quarto anno, è arrivato. I primi tre anni l'abbiamo fatto nella cittadina di Norcia, anzi provo a ringraziare e dare un aiuto, una forza a quella città che ci ha dato tanto certo. Noi in questi anni. Adesso sta attraversando un brutto momento e noi siamo molto dispiaciuti. Quindi i primi tre anni l'abbiamo fatti a Norcia e poi quest'anno per queste problematiche del terremoto l'abbiamo fatta a Roma. E niente, è andata bene anche a Roma, abbiamo invitato vari team, gruppi anche internazionali, tipo l'Austria, l'Ucraina, l'Inghilterra. Poi ci sono venuti gruppi da Bologna, da Ascoli, Napoli, Lecce, Alessano e vari gruppi anche di Roma.
Ecco, l'Italia a che punto è nel percorso che attraverso lo sport tratta le disabilità rispetto, ecco, agli altri paesi europei?
Beh, l'Italia è molto più avanti degli altri paesi europei. Proprio di recente abbiamo fatto un confronto con una squadra cipriota e ci ammiravano per come noi trattavamo i nostri utenti, perché noi li trattiamo alla pari, diciamo. Mentre loro sono ancora un po' più indietro, ci vedevano molto organizzate noi, queste sono le loro parole.
Allora, i nostri auguri, e so che state già mettendo a punto la prossima edizione, immagino.
Sì, proprio questa sera abbiamo la prima riunione, siamo già in moto per ottobre prossimo di farla ancora più, diciamo, più in grande, con più gente, con più ragazzi, perché loro la loro gioia, vederli contenti, quelli di Bologna con quelli di Ascoli, con quelli di Roma che socializzano, stanno insieme bene, questo è il nostro successo.
Teneteci aggiornati perché ci teniamo a seguire passo passo questo percorso. Grazie Mario Lo Guercio per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Arrivederci a tutti i telespettatori.
E con Mario Lo Guercio chiudiamo questa puntata di Non Solo Sport. A voi tutti un ringraziamento per l'attenzione da Giancarlo Lavella.